15:36 minuti, con un minuto di ritardo, siamo entrati nello spot giornaliero dedicato alla musica. Questa è Almendra. Come al solito, qui con voi, da dietro il microfono, dagli studi di Violero 5, ci sono io, che sono Luca Santoro, e che sarò in conduzione per tenervi compagnia fino alle 17, quando passeremo la palla a Poveri Ma Belli, a Alessandro Diegoli e Vittoria Davalli. Siamo nelle ultime due settimane di mia conduzione, poi ad agosto sarò sostituito da Dario Grande e per una settimana da Niccolò Vecchia. Siamo anche nella ultima settimana in cui Almendra va in onda nell'orario che vi dicevo, dalle 15:35 alle 17. Da lunedì prossimo potrete sentirla dalle 16:30 alle 18:30, quindi acquisteremo anche una mezz'ora in più. E insomma, anche oggi abbiamo una scaletta che più o meno è ricca. Abbiamo di che parlare, abbiamo di che sentire. Nonostante ci sia questa diceria secondo cui a fine luglio inizia ad addormentarsi il mercato musicale, un pochettino è così, però neanche troppo, e avremo modo di sentirlo nella prossima ora e mezza, di parlarne, di parlare di concerti, ma anche di fare un doveroso omaggio a chi ci ha lasciato a sorpresa ieri. Un uomo che sembrava non dover morire mai, come hanno detto molti fan, di cui ho letto i commenti alla notizia della morte di Ozzy Osbourne. Per qualsiasi cosa durante quest'onda potete scrivere a me, a noi, alla diretta al 331-6214013 o a diretta @popolarenetwork.it, per ricordare magari, insomma, magari anche come vi ricordate voi Ozzy Osbourne, se siete mai stati a un suo concerto, se c'eravate a Birmingham, se vi siete collegati alla diretta YouTube, insomma, tutto quello che vi viene in mente, non necessariamente relativo a questo argomento, che è il primo che mi è venuto per la testa. Per esempio, potete anche dirci se vi piace il nostro artista della settimana, che come ogni giorno ci accompagna nella entrata, nell'ingresso, diciamo, in Almendra, in questo contenitore di freschezze musicali estive. Il disco che abbiamo scelto questa settimana è quello di Alex G, si chiama Headlights, è uscito proprio venerdì scorso, ve l'ho raccontato abbastanza lungamente negli scorsi giorni, preferirei quindi continuare molto semplicemente con la musica, con uno dei pezzi che all'interno del disco sta andando, diciamo così, più forte, anche se non è un certo un disco di hit, questo Headlights. Il pezzo si chiama Louisiana. Yeah. Questa canzone che stiamo ascoltando dalle atmosfere molto spaziose, molto dai suoni molto ariosi, molto larghi, molto estivi, è il nuovo pezzo di Jamie XX, un artista direi un pilastro, ecco, della musica elettronica inglese, che a fine 2024 aveva fatto uscire In Waves, un disco per il quale adesso è in tour, è anche passato da Milano lo scorso 11 di luglio. Magari qualcuno di voi c'era, mannaggia voi, io invece non sono riuscito ad esserci. E questo nuovo singolo è appunto nato durante il tour, Jamie XX l'ha detto, e che insomma in qualche modo faceva quindi parte, era quasi un compendio a quel disco. Tant'è che la discografia di Jamie XX ha una particolarità visuale, cioè quella di avere tutti i dischi caratterizzati da questo rettangolino bianco messo di traverso nell'angolo in basso a destra delle copertine, e messo su uno sfondo che poi ha una sua texture, una sua palette. Ecco, da In Waves a questo singolo la texture sottostante non è cambiata, come appunto a sottolineare la continuità tra i due progetti, e forse, chissà, una deluxe che per ora diciamo non è annunciata. Non è facile trovare dei remix dei pezzi storici anni 80 che soddisfino chi ama come me quei pezzi. Questo è Love Will Tear Us Apart, un bel remix cantato da Amelia Fox e remixato da Ten Snake. Un saluto va a Shauki, che mi ha fatto conoscere questa canzone attraverso le conduzioni musicali che ci sono tutti i giorni. Anche se adesso le gestisce Claudia Agostoni, quelle del primo pomeriggio, mentre la sera c'è Missing Red. We'll be right back. Come vi dicevo, questo è un remix di Love Will Tear Us Apart, l'avrete riconosciuto, e che insomma ci riporta con la mente ma anche con l'ascolto agli anni 80, decisamente, dove adesso in parte ci rimaniamo almeno con un piede, con i prossimi artisti che vorrei proporvi qui ad Almendra. Questa è stata una mia scoperta recente. È un duo che si chiama Marina Zispin e che viene, diciamo, per metà da Glasgow e per l'altra metà da Newcastle, quindi comunque un duo tutto all'inglese. A marzo è uscito un bellissimo, secondo me, disco che si chiama Now You See Me, Now You Don't, che spazia, diciamo, all'interno di vari generi, sottogeneri della musica elettronica, prevalentemente da un tempo, addirittura a volte confinando con l'ambient, altre volte invece legandosi ad atmosfere più club, con delle atmosfere decisamente synth pop, dark wave, appunto quell'elemento di anni 80 che vi raccontavo prima. Poi loro in realtà raccontano nelle interviste che questa influenza è un'influenza che esiste nel subconscio, diciamo, dei due artisti quando si trovano a fare musica, nel senso che ci mettono chiaramente dentro i suoni che gli piacciono, e quelli, i suoni che gli piacciono sono anche quelli. Certo che, sentendolo, diciamo, la sensazione è quella di essere in parte ricatapultati lì, in parte in atmosfere da un tempo moderne. Ecco, per farvi sentire un po' tutto questo, per incoraggiarvi ad ascoltare questo Now You See Me, Now You Don't, volevo proporvi proprio un pezzo da quel disco, quello che fa un pochettino più da singolo tra tutti. Lo ascoltiamo subito, si chiama Penthouse Samba.
How
Voi non lo sapete, ma con questo piccolo set elettronico con cui stiamo aprendo la puntata di Almendra, una mezz'oretta appunto in cui abbiamo spaziato da Jamie XX a un interessante remix di Love Will Tear Us Apart a questa Penthouse Samba da Now You See Me Now You Don't, l'ultimo disco dei Marina Zispin, anche il primo disco dei Marina Zispin. Stiamo in realtà andando verso l'introduzione dei nostri primi ospiti, del nostro primo ospite, ne parleremo fra pochissimo. Prima abbiamo un altro pezzo che appartiene ai Soul Wax, un altro duo elettronico che in altri anni ha avuto una rilevanza gigante e che sta per tornare dopo 7 anni di silenzio dal loro Essential, il disco del 2018, con un nuovo disco che si chiama All Systems Are Lying. A supporto sono già usciti 2 singoli, noi ascoltiamo la B-side di quel singolo, di quel semi 45 giri che è uscito però in formato digitale, si chiama Run Free.
Yeah.
Questo è il nuovo singolo dei Soul Wax, si chiama Run Free e preannuncia il loro nuovo disco All Systems Are Lying, che arriverà il 17 ottobre 2025. Come vi suggerivo poco fa, in questa mezz'ora in cui abbiamo ascoltato soprattutto musica elettronica, oltre a farvi ascoltare delle cose che insomma avevo in serbo, erano uscite negli ultimi tempi e volevo proporvi, stavo anche preparando un po' il terreno per il nostro primo ospite della puntata di quest'oggi, e cioè un membro, Lorenzo, dei Mephisto Brass, una band che è stata da noi il 25 aprile, ha suonato a un concerto gratis in cui però si raccoglievano soldi per Gaza, e che ci ha aiutato a raccogliere più di 1.000 euro per diciamo una giusta causa, e che invece domani sera andranno a suonare al Magnolia. Lorenzo è quindi qui con noi per parlarne, benvenuto.
Ciao, grazie Luca, benvenuto, grazie, ciao a tutte e tutti.
Grazie a te, e inizierei con il chiederti insomma come sono i preparativi, come vi state preparando, siccome il concerto è domani, e tra l'altro ti volevo chiedere proprio in apertura, siccome le cose che si trovano in giro parlano di questi misteriosi ospiti, se ci puoi rendere un pochettino più chiara la faccenda.
Certo, allora quello di domani sarà appunto il nostro unico concerto estivo qua a Milano, ufficialmente diciamo, gli ultimi che avevamo fatto erano stati più di uno perché erano andati molto bene, c'erano stati dei sold out, sono stati al Bico questo novembre, quindi è da un po' che non torniamo qui in città. E siamo molto carichi, e per l'occasione abbiamo pensato appunto di tirare in mezzo anche delle persone che sono diciamo di famiglia, perché gravitano attorno a noi e noi gravitiamo attorno a loro, insomma in maniera reciproca da parecchio tempo, e sono persone con cui o abbiamo in cantiere dei featuring o ne abbiamo già fatti, e insomma aspettando insomma di registrarli, ma sono dei pezzi che hanno insomma già un'identità propria, e in questo caso appunto domani saranno sul palco con noi Naima Farao, Karma dagli Studio Murena e i Cacao Mental, che sono insomma dei musicisti tutti quanti veramente super validi, e abbiamo creato appunto per l'occasione delle cose particolari che potrete sentire lì al Magnolia, e per ora non altrove, perché non sono ancora in giro.
Certo, e tra l'altro mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, mi sembra che ci siano ancora biglietti, se non vado errato, quindi insomma esatto. Anche agli ascoltatori, se ne avete voglia, se avete tempo soprattutto, vale veramente la pena di fare un giro al Magnolia domani a sentire i Mephisto Brass e questi ospiti che hai annunciato adesso, alcuni dei quali tra l'altro conosciamo molto bene. Ti volevo chiedere, siccome voi venite diciamo da un lungo periodo in cui diciamo per promuovervi avete fatto tante esibizioni in strada, che effetto vi fa diciamo come anche modo di organizzare uno show, un'esibizione, il fatto di passare da contesti appunto di quel tipo, da quel tipo di concerti magari un po' improvvisati, a fare invece il Magnolia, quindi un grande venue?
Ma allora è un discorso che cioè, è un passaggio che diciamo è avvenuto in maniera molto organica, appunto come giustamente dicevi tu, noi siamo nati come una brass band che suonava per strada, proveniamo tutti un po' dal circuito delle fanfare indipendenti attiviste di Milano, come la banda degli Ottoni a Scopio, la funk, quindi per noi fare musica per strada in maniera così estemporanea è sempre stato insomma la base della nostra maniera di rapportarci con la musica, e poi Mephisto pian piano le cose sono andate via via diventando sempre un po' più grosse, e più ci siamo mossi sempre di più nella direzione di portare in giro il nostro live anche in club e su palcoscenici. Ed è comunque un percorso che si è evoluto molto nel corso degli anni, tant'è che all'inizio semplicemente ci attaccavamo ai microfoni e suonavamo con un'amplificazione proprio nuda e cruda, diciamo. Gradualmente invece abbiamo inizialmente abbiamo iniziato a uscire con un fonico che ci aspettava live, e adesso è la prima volta che presentiamo a Milano un live in cui abbiamo collegato ai nostri sassofoni e al basso tuba degli effetti, proprio effetti come delay, cioè abbiamo delle pedaliere come i chitarristi sostanzialmente.
Okay.
Quindi abbiamo dei delay, ci effetteremo noi live direttamente in maniera estemporanea, ecco. Ed è la prima volta appunto che veniamo a Milano con questo tipo di live show, per cui insomma è un'occasione in più per non perdersi il live di domani sera al Magnolia.
Assolutamente. E quindi insomma, comunque però nonostante la strumentazione, voi vi portate dietro quello spirito lì che mi immagino sia immortale per voi.
Sì. Guarda, spessissimo alla fine dei concerti, gli ultimi due brani, ci capita molto spesso in ogni caso di scendere in mezzo al pubblico e farli, nonostante il live sia stato tutto sul palco, di farli in mezzo alla gente, in maniera proprio street, come facevamo una volta.
E senti, ti volevo chiedere anche quanto, diciamo, vi fa piacere, visto anche, come mi dicevi tu, che non avete moltissime date estive, se non vado errato, ne avete fatta una un mesetto fa a Varese, e però il vostro ultimo disco è un disco che proprio a sentirlo si capisce che è costruito per essere suonato dal vivo. Ecco, quanto, diciamo, siete contenti di, almeno dal mio punto di vista, poi non so se me lo confermerai tu, di dare, diciamo, giustizia anche a quel disco e di suonarlo dove deve essere suonato, cioè davanti alla gente.
No, assolutamente contentissimi. Cioè, ci tengo a dire che comunque, vabbè, stiamo facendo un sacco di date in realtà, e questa è l'unica che facciamo a Milano.
Okay.
Però siamo veramente tanto in giro.
Ci puoi dire anche dove, a parte domani
sì,
sera?
La fattispecie in questo weekend, domani sera saremo in domani al Magnolia, mentre venerdì saremo dalle parti di Udine a questo festival che si chiama Eson Festival, molto bello, un festival in un bosco pieno di strutture autocostruite dai ragazzi che promuovono il festival, mentre invece sabato saremo dalle parti di Modena al Louder Rock Festival.
Okay.
Quindi sì, diciamo che Totem, che è il nostro disco che abbiamo fatto uscire nel 2024 a marzo, sta girando tanto. L'anno scorso abbiamo fatto più di 70 date in giro tra Italia, Europa, siamo andati anche a Cipro, Albania, insomma Regno Unito, e quest'anno anche stiamo facendo delle belle cose. Chiunque avesse interesse di sapere quali sono i nostri prossimi live, insomma lo può tranquillamente fare sulla nostra pagina Instagram, c'è un calendario aggiornato, e al di là di quelli dei live di questo prossimo weekend, insomma ci saranno altre cose in ballo per agosto e settembre.
Certo. E senti, per chi non vi conosce e sì, per chi appunto potrebbe essere interessato a venire anche domani o qualcun'altra delle vostre date, ma magari non sa bene insomma chi siete voi, volevo insomma chiederti di raccontarci un po' la vostra formula musicale, perché è davvero molto molto particolare. Poi sentiremo naturalmente anche un pezzo. Voi siete una brass band, appunto, che viene da una tradizione che tendenzialmente è acustica, ma avete un elemento preponderante di musica elettronica e di musica dance, appunto, come dicevi tu, addirittura con i pedali e gli effetti per rendere meglio in musica live. Ecco, come è nata una formula simile, e ti chiedo anche se tra le varie tradizioni delle brass band ce n'è qualcuna a cui vi siete ispirati in particolare per arrivare a questa particolare commistione.
Certo. Allora, come ti dicevo, noi proveniamo di questi circuiti di bande di strada, dove praticamente partecipavamo a manifestazioni ed eventi culturali tramite trasmettendoci dei nostri contributi musicali. Durante un viaggio che abbiamo fatto al sud, in Puglia, con alcuni membri di queste bande, alla fine dei concerti c'era creato un piccolo gruppetto di noi che comunque continuava ad andare avanti a suonare a oltranza, improvvisando delle cose. E siccome abbiamo tutti un po' un ascolto condiviso a livello di musica in generale, ma in particolar modo di musica elettronica. Che è venuto istintivo e spontaneo provare a riprodurre quelle sonorità che insomma caratterizzano quel genere musicale con però i nostri strumenti, quindi fiati e percussioni all'inizio, proprio in maniera totalmente cruda, senza nessun tipo di ausilio di effetto elettronico né di amplificazione. Uh-huh. E quindi pian piano ci siamo resi conto che suonando in giro questa cosa la gente, cioè le persone si divertivano molto, si erano tutti gasati, le persone ballavano. E quindi ci è venuto naturale portare avanti questo discorso, approfondirlo e decidere di vederci una settimana, cioè una volta a settimana per fare le prove e beccarsi, insomma mettere in piedi una band. E da allora, che era ormai il 2019, insomma il progetto vive, è vivo e vegeto, quindi... Stiamo facendo tante cose, siamo ancora più carichi. Ovviamente adesso stiamo lavorando a un nuovo disco che si spera insomma uscirà la prossima primavera, quindi così. Per quanto riguarda le brass band a cui siamo ispirati, purtroppo in Italia ti devo dire che non c'è una vera e propria scena per quanto riguarda il genere di musica che suoniamo noi, ovvero questa cosa della techno brass, se così si vuol definire. Mentre invece è una scena che è vivissima in altri paesi, come ad esempio in Brasile, in Francia ci sono tantissime fanfare che fanno insomma musica di questo tipo, e ovviamente in Germania, cioè, certo. Poco tempo fa c'è stata una brass band che diciamo è un po' i capostipiti di questo genere, si chiamano Moite, che è una brass band tedesca di Hamburgo, se non sbaglio, e loro proprio riproducono per filo e per segno gli stilemi della musica techno berlinese. E, insomma hanno anche una marimba portatile, sono proprio una marching band anche loro, di musica elettronica, insomma un sound system a energia polmonare e anche di polsi, perché comunque anche le percussioni hanno la loro ricca parte.
Certo. E va bene, allora direi che balleremo anche noi la techno brass domani sera. Dai. Al Magnolia, ci vediamo lì, noi, gli ascoltatori che ci saranno, scrivetecelo se ci siete al 331-6214013, diretta a @popolarenetwork.it, o scriveteci se state per correre a prendere i biglietti. Io ti ringrazio davvero tanto, Lorenzo, e insomma, appunto, ci ribecchiamo domani. Grazie per...
Grazie a Radio Popolare, ci vediamo domani al Magnolia.
A domani.
Viva. Ciao.
bella anche sentita così in ascolto, diciamo, da remoto. Ma è soprattutto bello da sentire dal vivo questa Corvo Rosso, così come il resto di questo album Totem, così come il resto della musica dei Mephisto Brass, che come abbiamo raccontato potete sentire domani al Magnolia di Segrate, al Circolo Magnoli, insomma. Sono le 16:19, voi state ascoltando Radio Popolare, state ascoltando Almendra, io sono Luca Santoro. Ci stiamo avvicinando alla chiusura della prima ora di trasmissione, che dura un'ora e mezza e che appunto verso le 16:30 avrà un piccolo stacco, dopo il quale torneremo per appunto l'ultima mezz'ora, in cui tra le altre cose racconteremo insomma qualcosina di Ozzy Osbourne, che è il caso. Nel frattempo 331-6214013, diretta @popolarenetwork.it, se volete comunicare con noi qualsiasi cosa vi passi per la testa con la musica che stiamo ascoltando, questa Techno Brass che abbiamo ancora in sottofondo, oppure sulla prossima, che per me personalmente è stato una sorpresa, un esperimento piuttosto interessante che ho avuto l'occasione di sentire ieri. I Bright Eyes, una delle band più importanti del movimento alt country, di quella musica dei primi anni 2000, una scena molto molto indie con delle canzoni tendenzialmente molto molto acustiche e molto tristi, che hanno tirato fuori un disco come I'm Wide Awake It's Morning nel 2005, 20 anni fa, uno dei dischi più belli in assoluto di quel periodo, di quel genere di musica. Ecco, ieri se ne sono usciti con un nuovo singolo, il primo il loro disco dell'anno scorso, Five Dice All Trees, e questo nuovo pezzo, come potrete sentire, è un pezzo ska, che è, diciamo, se siete fan dei Bright Eyes, ma anche se ne avete soltanto sentito parlare, certamente una delle ultime cose che vi aspettate di sentire da questa band. Noi lo ascoltiamo insieme, il pezzo si chiama First World Blues, loro sono i Bright Eyes. Crazy down at Old Navy.
banana republic. Oh, you learn to love it. Reaganomics was my favorite subject. Your algebra's great, always made me feel safe. But comparative religions, I could never get an A.
Un esperimento mica male, questa First World Blues. Chissà se sarà un esperimento isolato o se ne vorranno fare un progetto più ampio, i Bright Eyes. Noi naturalmente restiamo estremamente interessati a tutto quello che si lega alla loro musica. Sono le 16:25, quindi urge andare in pubblicità. Ci andiamo con una canzone, quella nuova dei Mago del Gelato, il nuovo singolo, si chiama Languria. Lo andiamo subito ad ascoltare, già lo sentite in sottofondo. Siamo rientrati dalla pubblicità per l'ultima mezz'ora di Almendra con questa breve Orchid, un breve stacco acustico appunto che spezzava a metà Master of Reality, il disco dei Black Sabbath del 1971. L'abbiamo fatto perché è il momento di dedicare dello spazio all'interno di questa della trasmissione musicale di Radio Popolare per ricordare appunto Ozzy Osbourne, che ci ha lasciati ieri sera e che diciamo, per ricordare al meglio, abbiamo pensato di farlo con qualcuno. Quel qualcuno è Matteo Crucco, giornalista del Corriere della Sera, e qui con noi collegato al telefono. Benvenuto Matteo.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Ti lascerei insomma iniziare a te e dire insomma, secondo te, quali sono le cose che ha senso dire in questo momento all'indomani di questa notizia, e quali sono le cose che in questo momento ti vengono in mente che dovremmo ricordare come prime per dare giustizia a Ozzy Osbourne?
Ma io penso che dovremmo innanzitutto andare oltre il ritratto un po' da cartone animato, un po' lugubre, un po' pazzerello che è stato fatto negli anni, insomma, no? Il mangiatore di pipistrelli, lo sniffatore di formiche, il drogato H24, mi sembra tutto un po' riduttivo nel momento dell'addio. Ozzy Osbourne è stato fondamentale, perché senza Ozzy Osbourne non avremmo i Black Sabbath, che è la band con cui iniziò alla fine degli anni 60 a predicare il verbo del heavy metal, non avremmo avuto un genere musicale. Questa è sostanzialmente la cosa più importante, perché proprio il genere heavy metal è stato definito da un critico britannico sentendo il primo disco dei Black Sabbath, eponimo, perché gli ricordava proprio il suono del metallo pesante, anche il riferimento alle origini, diciamo così, industriali di Birmingham, insomma, no? Città dedicata proprio alla metallurgia. Quindi se esiste l'heavy metal, esiste grazie a Black Sabbath, e se esistono Metallica, gli Anthrax, Slayer e le altre tantissime band che peraltro abbiamo visto 17 giorni fa al questo immemorabile concerto che ho avuto la fortuna di assistere, è grazie proprio a Ozzy Osbourne e Black Sabbath. Questa è la prima cosa che mi viene in mente a caldo, diciamo così. E la seconda cosa che mi viene in mente è che decidere i tempi del proprio addio anche è una cosa veramente epica. Precedente mi viene in mente Bowie, no? Che muore il giorno dopo l'uscita del suo disco. Ecco, questa uscita di scena dopo 17 giorni, dopo questo concerto che è stato forse uno degli eventi più memorabili a cui abbiamo potuto assistere, perché ha radunato tutta la scena del metal, a parte forse di Iron Maiden, che avevano qualche contrastino per Black Sabbath, in una volta sola. È stato un evento irripetibile, credo che non capiterà mai più. Ecco, un evento che è stato fatto tutto per tributare proprio l'omaggio a Ozzy, proprio sotto questo aspetto che dicevo prima.
Ecco, e infatti, siccome tu sei proprio stato a Birmingham, cioè c'era qualcuno che era collegato da remoto su YouTube, eccetera, tu invece eri proprio lì. Se ci racconti un pochettino in quel momento, che è stato l'ultimo momento pubblico di Ozzy Osbourne, qual era la sua presenza, cioè come la si percepiva lui lì sul trono, in questo concerto dedicato a lui, in cui lui comunque chiaramente stava male, ma voleva, no, dare tutto?
Guarda, io ti dico, la sensazione che ho avuto, e che ho avuto anche modo di scrivere partecipando a questo evento appunto unico e ripetibile, te lo dico in tutta onestà, era quasi un funerale. Un funerale in quel caso simbolico. Ovviamente non avrei mai pensato che dopo 15 giorni Ozzy ci avrebbe lasciato. Però era un addio maestoso, ma anche molto mesto. Cioè stava veramente male Ozzy. Stava male ed esibiva il suo dolore in una maniera che ti faceva un po' accapponare la pelle, insomma, tremolante, con questo vento lì in cui continuava a prendere dell'ossigeno, ovviamente senza le capacità vocali che gli conoscevamo. Da un lato sicuramente epico, no? Ma dall'altro anche appunto molto triste, perché sembrava un po' anche l'esibizione, non so come dire, di un faraone, no? Di un questo corpo proprio dolorante, o anche i papi, certi papi nell'ultimo frangente della loro esperienza, non so come dire. E quindi a me ha fatto un po' specie anche da un certo punto di vista, perché un conto sarebbe stato un saluto rapido. Lui ha suonato, ha cantato, ha provato a cantare per ben 40 minuti, capito? Quindi deve essere stato uno sforzo immane anche a livello proprio fisico di presenza, si vedeva che proprio era davvero affaticato.
E senti, siccome questo è anche il momento in cui, come dicevamo all'inizio, anche è giusto dare giustizia alla storia, capire quali sono i passaggi che ci hanno portato a conoscere Ozzy Osbourne così come poi ci ha lasciato, diciamo, oggi leggendo molti ricordi, tra cui il tuo che hai scritto sul Corriere, emerge molto importante una figura che è quella di Sharon Arden, sua moglie e persona che ha un po' condotto la regia della sua seconda parte di carriera. Cioè, a un certo punto, quando i Black Sabbath si separano, o meglio, lo buttano fuori, sostanzialmente non era detto che tutto si sarebbe concluso in questo modo così trionfale, riportando insieme la band. Insomma, ci sono dei trascorsi in mezzo che vale la pena di ricordare, e che grazie ai quali poi siamo riusciti ad avere un'eredità di Ozzy Osbourne così ben mantenuta.
Sì, sicuramente lei è una figura centrale, perché quando Ozzy viene cacciato proprio da Black Sabbath nell'80 perché è incapace praticamente di intendere e volere, ci sono 2 o 3 anni ancora in cui fa altre mattane assortite, fa la pipì contro un forte militare, viene messo in galera a un certo punto proprio per queste ragioni, i continui abusi di sostanze stupefacenti e alcol. Lei arriva più o meno all'82-83 e da quel momento in poi diventa la sua musa, diventa la sua moglie, ma diventa anche sua madre in qualche modo, no? Diventa una figura assolutamente centrale nella vita di Ozzy, diventa la sua manager soprattutto, nei dischi poi da solisti degli anni 80 che ridanno una seconda vita a Ozzy, sebbene non così fondamentali nel disegnare un genere, però Ozzy diventa, penso a canzoni come Mr. Crowley che abbiamo sentito anche al concerto di Birmingham, diventa di nuovo un personaggio popolarissimo, ed è poi lei a traghettarlo verso la terza vita di Ozzy, che è quella del reality di inizio anni 2000. È una scelta tutta di Sharon Osbourne, quella di decidere di rappresentarlo un po', perdonatemi il termine, come un pensionato rincoglionito del rock and roll che si occupa di faccende domestiche e che fa un po' impressione, no? A pensarlo come l'ex principe delle tenebre. Eppure questo suo modo anche di prendersi molto in giro gli regala un'enorme popolarità a una generazione che non l'aveva conosciuto musicalmente, no? Dopodiché questa a un certo punto dice basta alla moglie, no? E riprende di nuovo a suonare sia da solo che poi i Sabbath anche nel nostro secolo, fino alla tremenda scoperta della malattia nel 2020. Però sicuramente lei è stata una figura, una colonnello Parker al femminile, diciamo così, no? Che lo ha gestito nel bene, ma se vogliamo in certi momenti anche nel male. E sicuramente questo grande addio di Birmingham è tutto, me ne sono accorto anche lavorandoci, tutto passava attraverso il suo benestare, il benestare anche delle band che hanno partecipato all'omaggio. Si dice che alcune le abbia sabotate, altre no, insomma ha deciso tutto lei, anche il prezzo molto alto del concerto, perché non dimentichiamoci che costava dai 250-300 euro in su. È vero poi che tutto a quanto pare è stato destinato alla beneficenza, però è anche vero che insomma per la working class, che è stata come dire quella la base del primo successo di Ozzy e di Black Sabbath, era un po' difficile partecipare a un evento che costava dei 300 euro in su.
Certo, certamente, e hai fatto molto bene a dire, insomma, a raccontare queste tre vite. Qualcuno, non mi ricordo chi, delle band proprio che citavamo adesso, nel suo ricordo ha detto che Ozzy aveva ben più delle 9 vite dei gatti.
Sì, 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 per ne sono altre, senza ombra di dubbio.
Infatti, e senti, ti ringrazio davvero, davvero tanto, Matteo, per questo piccolo intervento, per questo piccolo ricordo.
Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. A presto.
Si chiudeva così il concerto di Birmingham con cui Ozzy Osbourne ha voluto salutare il mondo, e tant'è che dopo il concerto disse che lui era pronto per morire, aveva fatto tutto quello che si sentiva di dover fare in vita. 17 giorni dopo ci ha lasciato, l'abbiamo ricordato insieme a Matteo Crucco, collega giornalista e fan di Ozzy Osbourne, presente lì al concerto. Se ve lo siete persi, andate a risentire la puntata sul sito e app di Radio Popolare, arriverà il podcast un paio di minuti dopo la conclusione delle 17 e insomma potete risentire tra le altre cose anche questo piccolo frangente che abbiamo voluto dedicare alla memoria di un artista gigantesco come Ozzy Osbourne. Per continuare ho voluto rimanere su vecchie glorie, per così dire, che però rimangono attive nella industria musicale. Uno certo che non finisce mai, ma giuro mai, le idee è David Byrne, che conoscerete forse come leader dei Talking Heads, quella band che negli anni 80 ha portato la New Wave a nuovi orizzonti, spaziando, entrando nella musica africana con l'aiuto di Brian Eno. In questo caso invece David Byrne ha voluto collaborare con la Ghost Train Orchestra. Non è il primo singolo degli ultimi tempi di David Byrne. Il 5 settembre uscirà anche il suo disco Who Is The Sky. Questo pezzo invece si chiama She Explains Things To Me.
She explains what is happening in the movies we watch. I ask, why did they do that? Why did they stop? Why did they say that on that TV show? And I ask myself, wow, how did she know? She explains what a character really meant. What was their motive? What was their intent? She explains the things that we're supposed to infer. Well, how come it's all so obvious to her? How does she know that? How did she see? Why is that funny? Can you explain it to me? Can you explain my heart? Explain my love? Explain what's happening? Well, that's what it does. She explains to me what a poem is about.
Sono le 16.48, state ascoltando Radio Popolare, queste Almendre, io sono Luca Santoro. Siamo nella fase conclusiva della trasmissione che si chiude, chiude i battenti alle 17 come tutti i giorni finora di luglio. Poi, ve lo dicevo, l'ultima settimana ci trasferiremo alle 16.30 fino alle 18.30, passando quindi anche da un'ora e mezza di spazio a due ore. Prima di concludere la puntata di oggi, però volevo dedicare del tempo anche a un'altra, chiamiamola notizia, è un po' particolare come storia, un qualcosa che è emerso negli ultimi giorni. A parlare è stato il figlio di Isaac Hayes, lo storico musicista soul, morto, defunto nel 2008, che diciamo nel 2005 ha avuto un episodio molto particolare, molto controverso con la serie South Park. Lui era la voce di un personaggio, The Chef, e nel 2005 appunto il South Park fece un episodio chiamato Trapped in the Closet. Questo episodio prendeva di mira la chiesa di Scientology di cui Isaac Hayes faceva parte, e la narrazione ufficiale è sempre stata che Isaac Hayes si fosse offeso e quindi avesse voluto poi lasciare quella serie e non fare più la voce di The Chef. Negli ultimi giorni però Isaac Hayes III, appunto il figlio, ha deciso di parlare, di dire la sua verità, o la verità davvero, poi noi non lo sappiamo veramente, dicendo che però nel 2005, pochi mesi dopo quel Trapped in the Closet, quell'episodio, Isaac Hayes ebbe un ictus che lo rese incapace di prendere quella decisione, e che quella decisione fu quindi invece presa per lui proprio da qualcuno interno a Scientology, che poi riscrisse la storia per insabbiare questo fatto e diciamo dipingerlo come una specie di iniziativa spontanea da parte dell'artista. Insomma, siccome è una storia anche molto diffusa, mi sembrava giusto dedicarci il tempo che serviva. Magari qualcuno di voi lo vedeva South Park a quel tempo ed è rimasto deluso della mancanza di Isaac Hayes a un certo punto, e insomma è giusto evitare di credere alle narrazioni quando vengono smentite. Sarà giusto anche come dire, documentare questa storia, che certamente si evolverà, diciamo, se ne riparlerà e si avrà anche più il polso di quello che è successo veramente. Certo che una testimonianza del genere del figlio dei dubbi ce li fa venire, e non pochi. Nel frattempo mi è anche sembrata una buona occasione per ricordarlo a Isaac Hayes con questa Walk On By.
I just can't get over losing you. So if I seem broken in two, please walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me. You put the hurt on me, you socked it to me, mama, when you said goodbye. So please walk on. See the tears and cry. So do me a favor and walk on by. So I'm begging you to walk on by. Oh yeah, and make believe you never see the tears and cry. So I'm begging you to walk on by. You never see the tears or cry. Oh, there's no dust in my eye. Oh no, smoke ain't making me cry. No, no, no. It's the hurt you put on me. I want you to see this man cry.
Ho letto addirittura qualcuno che sui vari forum di South Park ha detto che adesso dovrebbero creare apposta un personaggio per il figlio per regolare i conti. Chissà cosa succederà su questa storia di Isaac Hayes che abbiamo raccontato e in coda alla quale abbiamo ascoltato questa bellissima Walk On By immortale. Sono le 16:56, è tempo di insomma chiudere qui ad Almendra. Noi c'ero. Però ci ritroviamo domani alle 15:35 come al solito e fino alle 17 come al solito. Ora passo il testimone e l'onda soprattutto a Alessandro Diego e Vittoria Davalli con Poveri ma in ferie. E insomma vi ricordo che sul sito e app ritrovate tutte le puntate, i podcast belli in ordine e che le canzoni invece le trovate tutte sulle mie sulle playlist del mio account Spotify cercando Luca Santoro, tutto minuscolo appunto tra i profili. Chiudiamo con un singolo che abbiamo già sentito, di cui abbiamo già sentito metà, e cioè Yeah 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 di Sudan Archives, che era il lato B di un altro pezzo che ascoltiamo adesso e con cui chiudiamo. Si chiama My Type. Con questa appunto ci salutiamo. Ciao da Luca Santoro. It was the cost and she said he flossed and she bought a loft and she moved to Compton and moved to Spain. And I'm trying to soften the inner clothes and her shirts and her blue brown jeans. Right in her sauce and her name is Bloss. And she bought a boat just so that her folks can't enjoy the scene. Her mind is woke and she's trying to smoke. And I'm trying to float. That's the place where I'm tight, tight, tight. That's my type. Come back Tuesday, take my things back to my hometown, let them hold that. Die, 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 that's my time.